¡Atención! ¡Battaglio! ¡Cúpulo! ¡Y asciuto pazzo padrón!
Psicoradio! La radio della mente.
In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
Cosa succede quando gli anziani, rinchiusi dentro strutture residenziali, non riescono a vedere i propri cari a causa del coronavirus? Quali sono le strategie che sono state messe in atto per cercare di alleviare il senso di abbandono e solitudine? In queste settimane stiamo facendo un viaggio dentro alcune strutture della provincia di Bologna per raccontare alcuni modi usati per rendere più accettabile l'isolamento di questo periodo. In questa puntata siamo a Casa Borelli, una struttura particolare perché gli ospiti sono stati protagonisti del mondo dello spettacolo, una villa bellissima appena fuori le mura della città di Bologna. Come ci racconterà la direttrice Silvia Bartolini, vista anche la particolarità degli ospiti, la musica e il canto sono alcune delle attività che riempiono le giornate.
Grazie a Silvia Bartolini che ha accettato di fare un'intervista con noi. Silvia Bartolini dirige la casa di riposo per artisti lì da Borelli, che a Bologna conoscono in molti, fuori da Bologna molti meno, forse, ma è sicuramente una casa di riposo speciale che è nata per ospitare persone del mondo dello spettacolo e dell'arte. Quanti ospiti avete adesso, Silvia?
Buongiorno. In questo momento sono 37, stanno in 35 stanze perché le stanze sono singole e la convivenza è non imposta ma richiesta.
Silvia, posso subito farti una domanda un po' cattiva? Da come l'hai raccontata così mi viene in mente un posto di extra lusso.
Ecco, molti lo pensano perché
la villa
si vede è una villa molto bella, che è stata anche ristrutturata alla fine degli anni 90, quindi è davvero molto bella. Ma contrariamente a quanto molti pensano, le nostre rette sono senz'altro le rette più contenute del mercato bolognese, passatemi il termine mercato, anche perché noi siamo una fondazione senza scopo di lucro, ovvero quello che guadagniamo lo reinvestiamo anche nella manutenzione nella nostra casa. Non è un ente profit, è un ente commerciale sì, ma non con uno scopo di profitto.
Ma come fate a mantenere, ad avere una casa così bella, che so che quella è stata una donazione?
Allora, guarda, la cosa è questa. La fondazione nasce più di 100 anni fa per volontà di un impresario che comprese il fatto che gli attori facilmente nella fine della loro vita, a meno che non avessero grandi successi, finivano indigenti o comunque con pochi mezzi.
In generale gli artisti, pensa Alda Merini come finito.
E da allora questa è sempre stata la casa degli artisti, infatti molti bolognesi poi la chiamano in questo modo. Nel 2010 il consiglio di amministrazione di allora, qui non ci sono proprietari, anche i consiglieri e la presidente, che è famosissima perché è Anna Maiani, delle cioccolate Maiani, non hanno nessun tipo di profitto neanche loro, né di gettone di presenza. E allora il consiglio decise di aprirlo anche ai non artisti, perché la casa contava solo 10-15 artisti. E davvero allora il problema era il mantenimento. Avendo così una quota di privati, fra virgolette, non artisti, che pagano la retta, e un'altra parte di artisti con delle rette differenziate a secondo delle condizioni economiche, per ora ce l'abbiamo fatta bene, proprio perché noi siamo tutti dipendenti e abbiamo un contratto noto, insomma, nessuno ha degli stipendi stellari qui dentro. Ecco. E quindi adesso ce l'abbiamo fatta bene.
Thank you. Tra l'altro le immagini della villa sono davvero bellissime.
Fino a che abbiamo, fino a 2 anni fa, ogni tanto abbiamo avuto anche delle donazioni di persone legate alla casa, in qualche caso qualche donazione ancora ci giunge, ma non abbiamo sostegni di altro tipo, soprattutto dal pubblico.
La prima domanda che ti vogliamo fare, perché ci abbiamo pensato molto a Psicoradio in questi giorni, già da quando sono cominciati i primi lockdown. I lockdown sono terribili per il fatto che nei momenti di maggiore difficoltà ti viene proprio chiesto di eliminare quello che tu desidereresti di più, cioè il contatto con le persone care, il contatto con le persone amate, con gli amici, eccetera. Voi come avete pensato a questo tema della relazione delle persone che sono vostri ospiti con il resto del mondo, con i loro familiari? Perché in molti casi la soluzione è stata chiudere alla possibilità di relazione in toto.
Allora, noi abbiamo cominciato a chiudere dal 24 di febbraio, quindi ancora prima del famoso DPCM del 7-8 marzo. Abbiamo fatto questa riflessione che la situazione era davvero non arginabile. Quindi la nostra chiusura fisica è stata molto grande. E quindi contemporaneamente abbiamo pensato come fare a tenere quella relazione che tu bene hai descritto, anche perché qui dentro ci sono persone quasi tutte autosufficienti o con problemi di non autosufficienza, quindi persone che in modo particolare hanno sentito e sofferto la chiusura, perché più uno si rende conto della condizione cui è e più soffre di questa privazione. Abbiamo già da subito scritto ai familiari chiedendo di attivare Skype e le videochiamate e quindi abbiamo utilizzato questo sistema soprattutto nei momenti più freddi che non consentivano di fare altre cose che poi vi dirò. E questo sistema della videochiamata di Skype, soprattutto della videochiamata su schermo grande, è stata molto efficace, molto più efficace di certi incontri che poi in estate siamo riusciti a fare in giardino con i parenti tutti mascherati e bardati, diciamo, perché Skype ti impedisce il contatto fisico, ma ti consente di vedere molto vicino, come qualche anziano dice, in televisione. In televisione, s'affette in televisione, questa è spesso una cosa che ci hanno detto, di vederli molto vicini e di sentirli anche molto bene, perché quest'estate abbiamo riaperto un po' le visite in giardino, tutti con le mascherine, la gente che non sente tanto bene, è un disastro. Ecco.
Ma le famiglie erano tutte attivate per i mezzi tecnologici? Come funziona?
Funziona che abbiamo allestito la sala del consiglio di amministrazione che adesso per lungo tempo non si è riunito qui o si riunisce adesso in biblioteca e l'abbiamo attrezzata proprio con un computer, con un grande schermo dove riceviamo le chiamate, chiamiamo noi, abbiamo solo chiesto di prendere degli appuntamenti prima per evitare gli affollamenti e direi che un buon numero, se non tutti, hanno utilizzato questa via. Poi ad alcuni abbiamo anche insegnato il come si fa.
Ad alcuni parenti?
Ad alcuni parenti. Altri, grazie agli smartphone e quindi alle videochiamate dirette, se la sono cavata bene. Altri vengono in cortile nel nostro parco qui e dalla finestra col cellulare si parlano e si vedono dalla finestra. E questa è la famosa tecnica Romeo e Giulietta, come l'abbiamo soprannominata noi. È solo che, diciamo, con alcune persone molto anziane, in tempi rigidi, non si riesce a fare. Però abbiamo anche utilizzato un po' queste tecniche, insomma, per evitare la cosa più grave, cioè che io proprio non sono riuscita e non riesco a capire e non giustifico di altre strutture, cioè la chiusura totale della comunicazione. E anche quando, insomma, ci sono stati dei temi, fare i tamponi, non fare i tamponi, l'altra cosa importantissima è quella di scrivere ai parenti, tenerli sempre informati di tutto, sempre.
Le parle bien notre
E ogni quanto tempo più o meno le persone comunicano con Skype? I vostri ospiti?
È molto diverso, ogni famiglia si organizza diversamente, anche perché a volte ci sono delle comunicazioni uno a uno, a volte si riuniscono invece i parenti in casa, sono della zia, della mamma, della figlia, dell'ospite, eccetera, e quindi ci sono poi conversazioni inizialmente incasinatissime, perché tutti parlano, naturalmente bisogna un po' prenderci la mano. Lì è veramente molto individuale, perché ci sono persone che videochiamano molto spesso e altre che ogni settimana, 10 giorni, dipende.
Che ci stavi dicendo prima, che avevate pensato anche a varie cose per mantenere questa relazione.
Videochiamate, poi la possibilità di ricevere naturalmente dei pacchi, degli scritti, dei libri, che noi disinfettiamo tutto, anche i cibi, in caso non ci siano delle intolleranze. Riusciamo e vogliamo fare questo.
Una figlia può mandare una torta alla madre?
Allora, può mandare dei cibi confezionati industrialmente e non confezionati in cucina. Su questo vi posso assicurare che ci sono state non poche liti con alcune figlie brave cuoche. Però è così, dobbiamo pensare a tutto, veramente ci siamo inventati qualsiasi forma di sicurezza, però quelli che sono oggetti, che sono vestiti naturalmente, insomma, il presepe, una nostra ospite proprio ieri ha ricevuto un presepe di casa sua bellissimo, noi disinfettiamo, puliamo tutto e consegniamo, ecco.
E l'avete allestito?
Sì, ma sono bravissimi, poi ci hanno aiutato a allestire tutto, abbiamo allestito per il Natale la casa. E abbiamo la fortuna di avere alcuni dipendenti e operatori bravissimi nel fare ginnastica, nel fare i burattini, nel cantare un po' ogni tanto, e cerchiamo di fare noi festa come possiamo, ecco. Non è sempre facile, naturalmente, e l'umore non è sempre dei migliori, ecco. Tanto qualcuno ha veramente delle crisi di solitudine, di abbandono, insomma, questo è anche normale, delle voglie di fuggire.
Stiamo ascoltando Silvia Bartolini, direttrice della casa di riposo Casa Borrelli, su quali strategie hanno messo in atto durante la pandemia del Covid.
Michela, hai un'altra domanda?
Dal primo lockdown al secondo lockdown, i vostri assistiti hanno sentito comunque questa differenza?
No. Secondo me la maggior parte non l'ha sentita. Forse le 2-3 persone più autosufficienti e più autonome, diciamo, hanno un po' peggiorato la loro condizione, però tenete conto che in estate, cioè tra il primo e il secondo lockdown, le visite erano possibili in giardino, ma non è stata mai consentita la libera uscita, mai. E questa è una struttura con cancelli aperti.
Spiega bene. Di solito i vostri ospiti possono uscire quando vogliono?
Allora, i nostri ospiti possono uscire quando vogliono, naturalmente comunicando alla casa se per caso stanno fuori la sera o per cena o per pranzo o per andare a teatro. E parlo delle persone autosufficienti e parlo delle persone che non hanno problemi di grave decadimento cognitivo. Ecco, ci sono alcune persone che hanno invece la tendenza o c'erano a fuggire, diciamo, o a muoversi senza avere una coscienza del movimento che facevano, dei luoghi che andavano a visitare, e quindi per loro c'è una forma di controllo, ma la casa, anche adesso, i cancelli della parco sono aperti. La casa naturalmente è chiusa, ma è controllata, si accede solo su autorizzazione, ecco, suonando e con un controllo, ma la casa è sempre stata aperta. Invece quest'estate, o comunque diciamo tra il primo e il secondo lockdown, le visite in giardino con i parenti e gli amici erano programmate, organizzate, ma consentite, ma non la libera uscita. Da febbraio in poi questa non c'è mai stata. Libera uscita intendo camminare da soli o andare a pranzo dalle famiglie o a casa di questo e quello. Questo no.
Siete riusciti a evitare ogni contagio?
Noi abbiamo avuto 3 positivi asintomatici e poi giudicati leggermente rilevati alla fine di aprile. Sono 3 persone che sono state curate un mese presso un ospedale, sono sempre state bene, avevano delle analisi eccellenti anche in entrata. Diciamo che eravamo tutti giovani a questo problema, io ho avuto gli esiti delle analisi dettagliate dopo un mese. Se questo capitasse ora, rifarei fare i tamponi e sono certa che forse gli esiti sarebbero diversi, perché sono persone che sono sempre state anche non solo bene, completamente asintomatiche, ma anche con delle analisi eccellenti. E dopo non abbiamo mai più avuto nessun tipo di problema. Nessuno ha sviluppato le malattie, nessuno è stato mai positivo, né dipendenti né ospiti.
Che i vostri ospiti siano comunque abbastanza autosufficienti ha influito sulle strategie e sulle soluzioni da applicare durante il Covid?
Direi di no, perché queste chiamate, questi Romeo e Giulietta e queste condizioni siamo riusciti ad applicarle a tutte le tipologie, diciamo, dei nostri ospiti. Raccontavo a Cristina che abbiamo avuto proprio ieri una videochiamata con la nostra decana di casa, che ha 104 anni. È stata un'esperienza straordinaria, devo dire.
Gli ho fatto vedere la foto perché me l'hai mandata che eravamo in riunione, quindi l'hanno vista.
Straordinaria, devo dire, veramente grandiosa.
Sono cose molto commoventi anche.
Molto, molto. Assicuro molto.
Esempi, ma non solo commoventi, anche divertenti, allegri. Finire con qualche cosa che non leghi sempre l'idea della persona anziana alla tristezza, al dolore.
Il primo, ripeto, il primo impatto è stato chiedergli cosa facevano in televisione. E poi, avendo i visi così grandi, perché soprattutto i nipoti si schiacciano davanti alle telecamere, i commenti sono: tagliati i capelli, cosa fai, sei ingrassato, eccetera. C'è una relazione molto forte. Ci sono delle battute, perché a un certo punto, sai, l'ansia anche dei parenti è quella di dire: mi senti, mi senti, mi senti. Parlano fortissimo, no? Pensando che se non è sordo, no? E loro rimangono, prima senza parole, l'ultima che ha avuto questa esperienza gli ha detto: scusa, ma parli solo tu, fammi parlare. Cioè, ci sono anche delle situazioni dove la saggezza è straordinaria, no? Oppure impegniamo troppa televisione, paghiamo troppa bolletta, cioè ci sono. Però in generale chiedono molto loro come stanno a casa, no? C'è una comprensione. Poi, a parte le persone che non si rendono proprio conto di che cosa sta succedendo e quindi magari chiedono cosa fai lì con la mascherina, perché c'hai la mascherina, il tema dell'influenza e del virus, cioè la brutta influenza che c'è fuori, dobbiamo stare a casa, è un tema abbastanza compreso, soprattutto da quelli molto più vecchi, perché hanno un preciso ricordo della spagnola, dell'influenza cosiddetta spagnola, e della seconda ondata e anche della terza, per dire, e quindi sono propensi a stare alle regole. Sono anche generazioni che capiscono il tema del sacrificio. Dobbiamo fare un sacrificio per ottenere un certo risultato. Però ci vuole molta condivisione, cioè bisogna parlargli, bisogna spiegarglielo come si lavano le mani. Abbiamo fatto lezione antivirus per come si lavano le mani, anche cantando, cercando di fare capire che il problema è grave e va affrontato così, insomma, in questo modo.
Ma da come parli sembra che cantiate molto in questa casa di riposo per artisti. Cos'è per te?
Allora, è in tutto e per tutto una casa di riposo con un'età media pazzesca, ma è un posto magico. Lo è veramente. Ci sono cose che si sono trovate qui, lettere della Duse, ci sono patrimoni eccezionali, vestiti di scena. Quindi facciamo tutto come una casa di riposo normale, con tutto dentro, da tutti i punti di vista, tutte le norme, con le visite dell'ASD e NAS. Siamo una casa di riposo. Però abbiamo questa componente straordinaria di cultura, molto suggestiva e davvero magica. E gli anziani ne sono una componente speciale, unica, fondamentale.
Ma il fatto di essere stati artisti cambia la loro condizione di persone anziane?
Allora, per qualcuno senz'altro sì, soprattutto per quelli che hanno condotto veramente una vita intensa sulla scena, ognuno con la propria scena, insomma, attori, musicisti, eccetera. Sì, perché questo comunque fa la differenza nello stare in una casa che è pur bella, ma che è comunque una condizione, per chi se ne rende conto, un po' complessa, comunque non facile. Ecco, questo sì. Però è vero che le risorse di queste persone sono grandissime.
Psicoradio.
Improvvisamente.
Prosaicamente.
Poeticamente.
Sapientemente.
Psicoradio.
Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
Psicoradio. La radio della mente.